voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se tu vuoi, puoi purificarmi. Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via. Subito egli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece e mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano da lui da ogni parte. Parola del Signore. Non so se lo sapete, ma oggi nella Chiesa Cattolica, credo nella Chiesa Cattolica e basta, non in tutte le Chiese Cristiane, come dicemmo per la giornata dell'unità dei cristiani, a cui partecipano anche protestanti, ortodossi, ma oggi credo in tutta la Chiesa Cattolica, si celebra la giornata mondiale del malato. Non è un caso che per l'appunto l'abbia messa nella domenica di oggi, dove si racconta di Gesù taumaturgo, guaritore, Gesù che passava sanando da ogni malattia, come dicono spesso i Vangeli, e scacciando i demoni, liberando gli indemoniati. Nei Vangeli si dice spesso questa battuta, come se fosse quasi il compito di Gesù guarire da malattie e cacciare i demoni. Fra l'altro, non so se l'avete notato, nel Vangelo che abbiamo letto c'è una parola rivelatrice di quello che volevo dire, cioè che il lebbroso a Gesù non gli dice guariscimi, gli dice purificami, perché la mentalità del tempo era questa, che specialmente certe malattie come la lebbra, come gli indemoniati, i cosiddetti indemoniati, erano considerate come una macchia, una conseguenza del peccato, un intervento del diavolo. Ecco perché si dice liberava gli indemoniati. Quindi questo per dirvi che siamo in un orizzonte culturale totalmente diverso dal nostro. Quindi è un discorso difficile. Chi saranno stati gli indemoniati al tempo di Gesù? È di questo che vorrei parlare. Se si dovesse tradurre nella nostra cultura di oggi, ormai secolarizzata, ecco, ricordiamoci che Gesù non è un medico. Quando guarisce è il Messia. Ippocrate di Cos è del IV secolo avanti Cristo, quindi la medicina come scienza non è è nata in quel periodo lì. Poi io non sono in grado di dirvi se a quei tempi la comunicazione era tale che anche da una nazione a un'altra certe notizie arrivavano, io non lo so questo, ecco. Però siamo 4 secoli dopo la vita di Ippocrate, che è considerato un po' il fondatore della medicina moderna. Luca, per esempio, l'evangelista Luca è un medico, non è come Gesù. Gesù non è un medico, Gesù è il Messia. Quindi lui libera, quando libera non mette in atto una scienza particolare, Lui viene a dire a nome di Dio che il male è aggredibile, si può farlo arretrare. Quindi sono due opzioni diverse. Luca invece si dice negli Atti degli Apostoli, quindi 40 anni dopo la nascita di Gesù, 50 anni dopo la nascita di Gesù, Luca invece già chiamato medico. Poi Luca era di formazione greca, non è cresciuto in Israele, è uno di quegli ebrei della diaspora che è cresciuto fuori, quindi probabilmente era già stato colpito da questa grande novità, quella di Ippocrate. Ecco, oggi intendo proprio affrontare questo problema. Chi sono gli indemoniati nel linguaggio e nella cultura di quel tempo? Ricordiamo che al tempo di Gesù si credeva che ogni malattia era dovuta all'influsso dei demoni. Molti popoli antichi attorno ad Israele attribuivano il bene e il male a spiriti animati da intenzioni favorevoli o avverse all'uomo. Dicevano che le potenze divine, non gli ebrei, anche tutti i popoli d'intorno più o meno, dicevano che le potenze divine che abitavano in alto si servivano di intermediari, di geni buoni e cattivi. È un orizzonte culturale molto lontano dal nostro. Ecco perché è difficile per noi capire. Se no noi ci si appiattisce su quella concezione lì e non si capisce nulla, si rischia di non capire nulla. Cioè si rischia di pensare che di fronte alle malattie un cristiano non può altro che spruzzare acqua benedetta. Insomma, il discorso di Gesù è più grosso, enormemente più grosso. Intanto spieghiamo le parole che indicano questo principe del male da cui viene anche la malattia. È Satana. Satan in ebraico vuol dire l'avversario, poi più tardi vuol dire anche l'accusatore, ma il significato originario è l'avversario. Diavolo è una bella parola, bella, l'ho detto altre volte, chi ha inventato, è una parola greca diavolo, diabolos, viene da diaballo, che vuol dire gettare dentro, gettare, spaccare in due. In medicina oggi si parlerebbe di schizofrenia, quindi pensate che intuizione già fin da allora. Mi viene in mente Pirandello, uno nessuno e 100.000. Siamo uno, io sono uno o c'è tante pulsioni in contraddizione fra di loro? Un'intuizione formidabile. Il diavolo è quello che ti spezza dentro, che ti divide da te stesso, che ti fa sentire che ci sono più pulsioni dentro di te. Quindi sei chiamato a scegliere anche. I 70, sapete chi sono i 70? Sono un gruppo di ebrei che nel, diciamo, 200 anni prima di Gesù tradussero in greco la Bibbia ebraica, perché ormai gli ebrei non capivano più. L'ebraico lo parlava in aramaico, quindi l'ebraico era come il latino per noi oggi, si studiava a scuola, anche Gesù probabilmente l'ha studiato a scuola l'ebraico, un po' sembra lo sapesse perché cita Eloi, Eloi, lema sabachthani, vi ricordate? Però l'ha studiato a scuola, la lingua di Gesù è l'aramaico probabilmente. I 70 che traducono dall'ebraico in greco spesso traducono così la parola Satan, cioè diabolos. Demonio è molto simile, simile a diavolo. Non i demoni, che a volte si usa in maniera indifferenziata la parola demone e demonio. Demone vuol dire tutta un'altra cosa. Viene da anche etimologicamente da un'altra parola greca, daimon. Invece demonio, mi ricordo, mi pare daimonion, mi pare. Quindi si somigliano ma non c'entrano nulla. Il daimon di Socrate, se vi ricordate, quello che Socrate avverte in sé, è il richiamo divino che lo spinge a compiere determinate azioni, positivo e negativo. Il daimon è anche un carisma. È anche una caratteristica bella, positiva. Demonio invece si intende quello negativo e basta. Quindi la religione di Israele, prima e dopo il giudaismo, usa questa concezione adattandola alla loro fede. Gesù non ha detto cose nuove sui demoni, Gesù ha preso tale e quale la cultura in cui era immerso il popolo ebraico e con quel linguaggio ha annunciato il nuovo. Poi nella Bibbia noi si è sviluppato questo aspetto, il diavolo, Satana, ecco. Ma nella Bibbia si dice, si rammenta spesso dopo, ma si dirà un rigo, si dice soltanto chi è questo Satana, poi si dice, si accenna appena, non certo da giustificare di scrivere dei libri su Satana, ecco. Si dice che i demoni sono come angeli decaduti organizzati sotto un capo che si chiama Lucifero, basta, non si sa altro. E questo anche, ripeto, sotto l'influsso delle credenze che vengono dalle culture vicine. E si dice che quindi anche le malattie e le disgrazie sono causate dalla cattiva influenza dei demoni, specialmente in quei casi in cui, di fronte ai quali la medicina nascente rimaneva impotente, non riusciva a spiegarle, come per esempio le malattie psichiche. Quindi io sono del parere di tanti che quando si parla di indemoniati si parla di malati psichici. Oggi si chiamano in altro modo, si chiama schizofrenia, disturbo della personalità, depressione, insomma, ora io me ne intendo, se c'è uno psichiatra, medici ci sono, quindi se ne intenda meglio più di me di questo. Ecco. Quindi che operazione dobbiamo fare noi? Ritirar fuori quelle credenze? Ma nemmeno per idea. Andare a vedere cosa si intendeva allora, a quei tempi, cosa si intendeva per indemoniato e applicare la novità portata da Gesù, applicarla alle situazioni di oggi, in un contesto culturale diverso, nuovo. Comunque in Israele, prima e al tempo di Cristo, si pensa che le malattie vengono dall'influsso dei demoni. Questo va tenuto presente, se non si capisce nulla. Noi non siamo convinti più di questo, ormai la scienza si è secolarizzata, per fortuna. Ma è questo il quadro entro il quale bisogna porre l'attività di Gesù guaritore, di Gesù esorcista. Diversamente davvero si rischia di prendere fischi per fiaschi. Gesù non dà una dottrina nuova sui demoni o sugli angeli. Assume in pieno le credenze dell'antico Israele e del giudaismo. Quindi le cose nuove che dice, le dice all'interno di questo mondo e con quel linguaggio. Allora se le cose stanno così, dobbiamo chiederci, e noi come interpretare allora queste attività di Gesù, di taumaturgo, con le categorie nostre? Tornare a quel modello culturale? O cogliere nelle azioni di Gesù il senso profondo di quello che ha fatto, al di là del modello? Lo immaginate già, personalmente io scelgo la seconda parte. Io non credo che Gesù ci dica, ci voglia dire, di fronte al male, alla violenza, agli indemoniati, che metteteci dentro chi volete, qual è la soluzione? Pigliare l'acqua benedetta e spargerla dappertutto, mi sembrerebbe. Gesù dice una cosa molto più profonda. Poi l'acqua benedetta si può anche adoperare, non c'è mica nulla in contrario, ma non come un talismano, non in maniera superstiziosa, come se l'acqua benedetta avesse un potere chissà quale. Invece noi oggi l'interpretazione che diamo è questa. Sapeste quante volte da me sono venute nei miei ormai 60 anni di sacerdoti, più 70 di sacerdozio, quanta gente è venuta a dire io sto male, io sono indemoniato, mi bagni con l'acqua benedetta? E io le dicevo, sì, volentieri, si figuri, lo fa anche, ma piuttosto preghi, faccia la comunione, perdoni chi l'ha offesa, faccia una carezza a chi soffre,
se questo si può mettere in relazione con la sua guarigione, almeno spostiamoci su questo piano, se no diventa davvero feticismo. Ecco. Allora Satana non è un individuo, è solo la concrezione di pulsione di morte dell'animo umano, e i demoni sono parte di una cornice culturale comune a tante religioni e a tanti popoli. La Chiesa Cattolica dice, nella sua tradizione, anche se non si sofferma molto, ultimamente non se ne è parlato neanche molto, afferma che Satana è una persona, è un'ipostasi, cioè è un individuo, è un tu. Io scelgo il silenzio, a me non me ne importa nulla. L'importante è prendere il segnale che viene dall'affermazione che Satana è l'origine del male, non decidere se è una persona o se è una metafora in cui noi abbiamo concentrato l'origine del male. Quello che è importante è che la Bibbia afferma che nel cuore della creazione c'è un principio di anticreazione. Questo è ciò che il messaggio che deve passare. C'è un principio di anticreazione comunque si chiami. Quello che è importante quindi è rendersi conto, questo Gesù vuol dire, che il male e le sue pulsioni non sono soltanto assenza di bene. Io ci ho pensato tante volte a questo. Il male non è mancanza di bene. Facciamo un esempio. Passo per la strada, c'è uno a sedere in terra, mi dice ho fame, dammi qualcosa da mangiare. Io ho furia, mi fa fatica e tiro di lungo. Questa è assenza di bene, abbastanza facile da risolvere. Il male non è solo assenza di bene. Il male è una pulsione tragica che tutti noi abbiamo dentro. Ditemi voi se assenza di bene sta succedendo ora. Sgozzare un bimbo in culla, come succede nella striscia di casa, è assenza di bene? No, guarda, mi ha preso la voglia di sgozzare un bambino. Questo vuol dire che dentro di noi c'è questa pulsione che ci spinge a realizzarci nel possesso dell'altro, nel possedere l'altro, nel fargli che si vuole. Quindi il mistero del male, il drammatico, anzi direi tragico mistero del male, è una pulsione tra le più potenti. Non è soltanto assenza di bene. Che sia una persona, che non sia una persona, mi interessa fino a un certo punto. Anzi, a volte mi viene da pensare che ipotizzare che sia una persona, questo principio del male, è anche pericoloso. Nel senso che si dice c'è la guerra in Ucraina e la Russia, c'è lo scontro, il conflitto palestinesi ebrei, accidenta il diavolo, lascialo stare il diavolo, tirati sulle mani e fai qualcosa perché la smetta. Si diventa un alibi a volte, c'è lui è più potente, meno di Dio, insomma molto potente, quindi diventa pericoloso, diventa un alibi per deresponsabilizzarsi. La pulsione al male è una pulsione davvero dentro di noi, che abita in tutti e che ci spezza dentro, diavolo. Freud diceva Eros e Thanatos, ce l'abbiamo queste due forze, Eros, il desiderio di amore, di comunicazione, Thanatos, l'istinto di morte, ci sono tutte e due. L'impegno dell'uomo è scegliere per mettere in scacco le spinte di morte, Thanatos, e sviluppare le spinte di Eros, che cercano invece affermazione della vita. Gesù non è venuto a rivelarci il mistero del male, che resta un mistero, ma a dirci che Dio si fa carico del nostro scontro col male e lo apre ad un orizzonte di senso e di vittoria. Questo mi sembra importante. Questo è un dibattito, come conciliare la fede in un Dio che è amore con questa potenza del male. No, non è una cosa semplice. Da un punto di vista filosofico gli uomini hanno perso il capo su questo. È un detto, lo dico in latino perché tanto sono tre parole, si traducono alla svelta. in Medioevo si diceva si Deus est unde malum, se Dio c'è, ma da dove viene il male? E altri rispondevano si Deus non est unde bonum, ma se Dio non c'è, l'amore, l'arte, la bellezza, la tenerezza, la solidarietà, da dove vengono? Questo è un interrogativo senza risposte scientifiche. Qui bisogna giocarci, bisogna giocarsi, impegnare la propria vita su questo, per sviluppare le spinte di vita e mettere in scacco le spinte di morte. E non sorridiamo con sufficienza di fronte allo scenario che vi ho descritto, con quello con cui gli antichi avevano raccontato il mistero del male. È profondo, certo è limitato ed è anche ambiguo, ma come tutte le linguaggi, che cos'è che non è ambiguo? Gesù quindi non è venuto a spiegare il mistero del male, ma a dirci che Dio si fa carico. Con Gesù si fa carico dei nostri limiti, del nostro scontro col male, e lo apre ad un orizzonte di senso e di vittoria. Sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma nonostante tutto, perdona chi mi ha messo in croce. Questo è lo sfondamento del mistero del male. Non c'è che questo, non c'è che caricarselo sulle spalle e annullarlo in noi, dopo esserselo caricato, dopo averlo condiviso. Gesù con i suoi esorcismi e le sue guarigioni afferma che il male può arretrare, può essere vinto. Quando guarisce, quindi vi dicevo prima, è importante questo, Gesù non fa la professione di medico, è il Messia di Dio. E non ci dice come, ma ci dice che il male è aggredibile, che nel mondo accanto al male e più forte del male c'è l'amore del Padre a suscitare speranza. La filosofia poi ha discusso su questo in maniera, ve l'ho raccontata altre volte, in maniera molto interessante, che dice forse anche Dio ha scelto all'inizio, forse anche Lui è diventato Dio agape, amore, perché ha scelto di non essere Dio potere e ha scelto di essere Dio amore. Quindi nel mondo, nel cuore dell'uomo, vive una misericordia più grande del male. Questo è il segnale che Gesù ci ha dato con la sua vita. Questo vogliono significare le guarigioni di Gesù e in particolare la guarigione, la liberazione degli indemoniati, o per dirla con la parola del Vangelo, la purificazione degli indemoniati. Loro pensavano che erano tali perché erano sporchi, che avevano fatto dei peccati. E allora lo ripeto perché questo mi sembra la cosa più importante. Io non voglio criticare coloro che vanno a cercare benedizioni, io non le cerco, se non nel significato biblico della benedizione. L'uomo benedice Dio, dice bene di Dio, dice grazie di avermi dato la vita, questo sì, ma io non voglio cercare tanto se mi sento triste qualcuno mi spruzzi dell'acqua benedetta addosso, no. Senza, ripeto, se qualcuno me lo chiede, lo sapete, io ho smesso di benedire le case da quando ero a Vingone ancora, io non mi ci ritrovavo, l'ho raccontato altre volte, venga mi benedia la macchina da cucire, non ho fatto affari quest'anno, io mi trovo a disagio, che c'entra, non lo posso capire, figuriamoci, ma mi sembra si stravolge il vero significato. Benedica il gatto, c'hai il cimurro, insomma, vabbè, posso anche fare, ma che vi sembra un modo di applicare la buona novella di Gesù, questo insomma mi sembra un po' riduttivo, ecco. Lo ripeto ancora, io non piglio in giro, non mi metto a criticare chi lo fa, però quando me lo chiedono io dico anche, io gli do volentieri anche l'acqua benedetta, però faccia la comunione, perdoni se qualcuno l'ha offesa, faccio una carezza a chi soffre. Io questo lo dico sempre. E poi gli do anche la benedizione se vogliono. Ma non che Gesù voglia dire che il male che c'è nel cuore dell'uomo si affronta spruzzandolo di acqua benedetta. Ecco, perché questa è la concezione che vince spesso, quella che è diventata egemone. E oggi questo problema è di nuovo attuale. Gli esorcisti e i taumaturghi si sprecano. Chi vende sicurezza di questo tipo fa affari, perché la gente soffre. E quindi e ci vanno, e lo posso anche capire questo, no? Non li piglio certo in giro, ecco, io ne parlo semmai. Ma questo terreno è un terreno scivoloso, che non solo non porta liberazione e gioia, ma ci incatena ancora di più. Se si affronta invece in maniera corretta, io credo che apre una finestra sull'aspetto liberante del Vangelo di Gesù, molto importante. Quindi concludo: se nei Vangeli il demonio è la personificazione del male, allora cacciare i demoni è lottare contro il demonio dell'indifferenza, della violenza, della solitudine, della morte. Pensate quanto c'è bisogno di questo. Questi temi, lo dice anche il Vangelo, Gesù stesso, i temi si affrontano con la preghiera, il digiuno e l'amore solidale. Allora i demoni devono aver paura di chi vive in questo modo e arretrano. Questo è quello che io penso. Capisco che è una spiegazione un po' troppo sintetica, però no, un'omelia non è il momento di approfondirla di più, però secondo me varrebbe la pena farlo. Prendete il libro delle preghiere.